From the conference center at Temple.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione della domenica mattina della 185esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Cari fratelli e sorelle, cari amici, vi diamo il benvenuto alla sessione della domenica mattina della 185esima Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Diamo il benvenuto e un caloroso saluto a tutti coloro che nel mondo seguono questa riunione per radio, televisione, internet o via satellite. Riconosciamo la presenza delle autorità generali e dei dirigenti generali che sono qui questa mattina. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Mark Wilberg, accompagnato all'organo da Richard Elliott e da Andrew Unsworth, canterà durante questa sessione. Il coro ha aperto la riunione cantando Arise, O God, and Shine. E ora canterà O Re di Israele. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Chi Hong Sam Wong dei 70. Il coro canterà poi Se il Salvatore fosse al mio fianco.
Israel. Our Heavenly Father,
we are Padre Celeste, siamo grati di avere l'opportunità di riunirci per questa conferenza. Preghiamo in modo particolare per i tre nuovi apostoli che tu hai chiamato e che abbiamo sostenuto ieri. Preghiamo anche che tu possa benedirci e addolcire il nostro cuore, affinché possiamo continuare a essere gentili gli uni con gli altri, a progredire e a condurre la nostra vita su questa terra secondo la tua volontà, che potremo avere la gioia eterna con te. Preghiamo umilmente in questo modo, nel nome di tuo Figlio, il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Amen.
Avremo ora il privilegio di ascoltare il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson. Sarà seguito dai tre nuovi membri del Quorum dei Dodici Apostoli, gli anziani Ronald A. Rasband, Gary E. Stevens e Dale E. Runland, i quali sono stati sostenuti ieri pomeriggio e sono stati invitati a condividere la propria testimonianza con noi.
Fratelli e sorelle, che bello essere ancora una volta insieme a voi.
Come sapete, da quando ci siamo riuniti ad aprile siamo stati rattristati dalla perdita di tre dei nostri amati apostoli, il presidente Boyd K. Packer, l'anziano Elton Perry e l'anziano Richard G. Scott. Sono tornati alla loro dimora celeste. Ci mancano. Siamo estremamente grati per il loro esempio di amore cristiano e per gli insegnamenti ispirati che hanno lasciato a tutti noi. Diamo un affettuoso benvenuto ai nuovi apostoli, l'anziano Ronald A. Rasband, l'anziano Gary E. Stevenson e l'anziano Dale G. Renland. Sono uomini votati all'opera del Signore. Sono ben qualificati a occupare l'importante posizione a cui sono stati chiamati. Di recente, leggendo e ponderando le scritture, due passi in particolare mi sono rimasti impressi. Entrambi ci sono familiari. Il primo si trova nel Sermone sul Monte. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché vegano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Il secondo passo mi è venuto alla mente meditando sul significato del primo. Si trova nell'epistola scritta dall'Apostolo Paolo a Timoteo. Sii un esempio dei credenti nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede e nella castità. Credo che questo secondo versetto spieghi in gran parte come possiamo mettere in pratica il primo. Diventiamo un esempio di colui che crede vivendo il Vangelo di Gesù Cristo con le parole, la condotta, la carità, lo spirito, la fede e la purezza. Così facendo, la nostra luce risplenderà e gli altri la vedranno. Ognuno di noi è venuto sulla terra dotato della luce di Cristo. Se seguiremo l'esempio del Salvatore e vivremo come Egli è vissuto e ha insegnato, quella luce arderà in noi e illuminerà il cammino ad altre persone. L'Apostolo Paolo menziona sei qualità del credente che consentiranno alla nostra luce di risplendere. Esaminiamole singolarmente. Menzionerò le prime due insieme, essere un esempio nel parlare e nella condotta. Le parole che usiamo possono elevare e ispirare, oppure possono ferire e umiliare. Nel mondo d'oggi vi è una profusione di turpiloquio che sembra circondarci pressoché ovunque ci troviamo. È difficile evitare di sentire i nomi della divinità usati in modo superficiale e sconsiderato. Le espressioni volgari sembrano essere diventate di casa alla televisione, nei film, nei libri e nella musica. Dalla bocca di tanti escono osservazioni ingiuriose e affermazioni astiose. Rivolgiamoci agli altri con amore e con rispetto, mantenendo sempre pulito il nostro linguaggio ed evitando parole o commenti che possano ferire e offendere. Mi auguro che seguiremo l'esempio del Salvatore, che durante il suo ministero parlò con tolleranza e gentilezza. La successiva qualità menzionata da Paolo è la carità, che è stata definita come l'amore puro di Cristo. Sono sicuro che entro la nostra sfera di influenza vi sia chi è solo, chi è malato e chi si sente scoraggiato. Abbiamo la possibilità di aiutare queste persone e di rincuorarle. Il Salvatore dette speranza ai disperati e forza ai deboli. Egli guarì gli ammalati, fece camminare gli storpi, dette la vista ai ciechi e l'udito ai sordi. Riportò persino in vita i morti. Nel corso del suo ministero, egli dimostrò carità verso coloro che si trovavano nel bisogno. Se emuleremo il suo esempio, benediremo la vita di altri, nonché la nostra. Poi, dobbiamo essere un esempio in spirito. Per me ciò significa sforzarsi di avere nella propria vita gentilezza, gratitudine, disponibilità a perdonare e buona volontà. Queste qualità ci daranno uno spirito che toccherà la vita di coloro che ci circondano. Negli anni ho avuto modo di collaborare con un grandissimo numero di persone che possiedono un simile spirito. Si prova una sensazione speciale a stare con loro, una sensazione che ci invoglia a frequentarle e a seguire il loro esempio. Esse irradiano la luce di Cristo e ci aiutano a sentire il suo amore per noi. Per dimostrare che la luce che emana da uno spirito puro e amorevole viene riconosciuta dagli altri, vi racconterò un'esperienza che risale a molti anni fa. Quella volta dei dirigenti della Chiesa si erano incontrati con dei funzionari governativi a Gerusalemme per definire un contratto di locazione per il terreno su cui sarebbe sorto il Jerusalem Center della Chiesa. Per ottenere le autorizzazioni necessarie, la Chiesa dovette acconsentire a che nessuna opera di proselitismo venisse svolta dai membri che avrebbero occupato il centro. Una volta raggiunto l'accordo, uno dei funzionari israeliani, che conosceva bene la Chiesa e i suoi membri, si disse certo che la Chiesa avrebbe onorato l'impegno a non svolgere opera di proselitismo, ma, aggiunse riferendosi agli studenti che avrebbero frequentato il centro, come faremo con la luce che hanno negli occhi? Possa sempre quella luce speciale risplendere in noi, affinché venga riconosciuta e apprezzata dagli altri. Essere un esempio di fede significa avere fiducia nel Signore e nella Sua parola. Significa fare nostre e nutrire le certezze che guideranno i nostri pensieri e le nostre azioni. La nostra fede nel Signore Gesù Cristo e nel nostro Padre Celeste influenzerà tutto ciò che facciamo. Nel mezzo della confusione del nostro tempo, dei conflitti di coscienza, del trambusto del vivere quotidiano, una fede incrollabile diventa un'ancora per la nostra vita. Ricordate che la fede e il dubbio non possono coesistere in una stessa mente, perché l'una dissiperà l'altro. Ribadisco ciò che ci è stato ripetuto più volte. Per acquisire e per mantenere la nostra fede è essenziale che leggiamo, studiamo e ponderiamo le Scritture. La comunicazione con il nostro Padre Celeste tramite la preghiera è vitale. Non possiamo permetterci di trascurare queste cose, perché l'avversario e le sue schiere sono all'incessante ricerca di una crepa nella nostra armatura, di un cedimento nella nostra fedeltà. E il Signore ha detto: cercate diligentemente, pregate sempre e siate credenti, e tutte le cose coopereranno per il vostro bene. Infine, dobbiamo essere puri, il che significa essere puliti nel corpo, nella mente e nello spirito. Sappiamo che il nostro corpo è un tempio e dovrebbe essere trattato con riverenza e rispetto. Dovremmo riempire la nostra mente di pensieri edificanti e innobilitanti e tenerla sgombra dalle cose che inquinano. Per poter avere lo Spirito Santo quale nostro compagno costante, dobbiamo essere degni. Fratelli e sorelle, la purezza ci porterà la pace di mente e ci qualificherà per ricevere ciò che il Salvatore ha promesso. Egli ha detto: beati i puri di cuore, perché essi vedranno il Dio. Se dimostreremo di essere un esempio di chi crede nelle parole, nella condotta, nella carità, nello spirito, nella fede e nella purezza, avremo i requisiti per essere una luce per il mondo. Lasciate che dica a tutti voi, e specialmente a voi giovani, che mentre il mondo si allontanerà sempre di più dai principi e dalle direttive dateci da un amorevole Padre Celeste, noi ci distingueremo dalla massa, perché siamo diversi. Ci distingueremo perché vestiamo con modestia. Saremo diversi perché non usiamo un linguaggio volgare e perché non facciamo uso di sostanze che nuociono al corpo. Saremo diversi perché evitiamo l'umorismo sboccato e i commenti che sviliscono. Saremo diversi in quanto decideremo di non esporre la nostra mente a contenuti mediatici immorali e degradanti che allontanano lo spirito dalla nostra casa e dalla nostra vita. Ci distingueremo per certo nella misura in cui faremo delle scelte di natura morale, scelte coerenti con i principi e con le norme del Vangelo. Le cose che ci rendono diversi dalla maggior parte dell'umanità sono le stesse che ci danno quella luce e quello spirito che risplenderanno in un mondo sempre più buio. Spesso è difficile essere diversi e restare soli in mezzo alla moltitudine. È naturale avere timore di ciò che gli altri possono pensare o dire. Le parole del Salmo ci confortano. L'Eterno è la mia luce, è la mia salvezza. Di chi temerò? L'Eterno è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Se metteremo Cristo al centro della nostra vita, il coraggio delle nostre convinzioni prenderà il posto delle nostre paure. La vita non è perfetta per nessuno di noi e a volte i problemi e le difficoltà che dobbiamo affrontare possono opprimerci, affievolendo così la nostra luce. Ciò nonostante, con l'aiuto del nostro Padre Celeste, unito al sostegno di altre persone, possiamo riguadagnare quella luce che illuminerà nuovamente il nostro cammino e darà luce a chi ne ha bisogno sul suo. A questo proposito vi reciterò le toccanti parole di una poesia a me cara che lessi molti anni fa. Nella notte incontrai uno straniero, la cui lampada aveva cessato di risplendere. Mi fermai per lasciargli accendere la sua lampada dalla mia. Poco dopo si scatenò una tempesta che scosse il mondo, e quando il vento cessò, la mia lampada era spenta, ma egli tornò da me, lo straniero, con la sua lampada accesa, mi porse la sua preziosa fiamma e accese la mia. Miei fratelli e sorelle, le occasioni per risplendere sono tutte attorno a noi ogni giorno, in qualunque circostanza ci troviamo. Se seguiremo l'esempio del Salvatore, avremo l'opportunità di essere una luce nella vita degli altri, che siano i nostri familiari, gli amici, i colleghi di lavoro, semplici conoscenti o completi sconosciuti. A ciascuno di voi dico che è un figlio o una figlia del Padre Celeste. Siete venuti dalla sua presenza per vivere su questa terra per un certo periodo di tempo, per essere un esempio dell'amore e degli insegnamenti del Salvatore e per far coraggiosamente risplendere la vostra luce affinché tutti vedano. Quando questo periodo terreno sarà finito, se avrete fatto la vostra parte, otterrete la gloriosa benedizione di ritornare a vivere con Lui per sempre. Quanto sono rassicuranti le parole del Salvatore: io sono la luce del mondo, chi mi seguita non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Prendo testimonianza di Lui, Egli è il nostro Salvatore e Redentore, il nostro Avvocato presso il Padre, Egli è il nostro esempio e la nostra forza, Egli è la luce che brilla nelle tenebre. Prego che ognuno di voi, che si trova a portata della mia voce, si impegni a seguirlo, diventando così una luce che splende per il mondo. Questa è la mia preghiera, nel santo nome di Gesù Cristo. Il Signore. Amen.
President Monson, thank you.
Presidente Monson, grazie, ti amiamo. Miei cari fratelli e sorelle in tutto il mondo, sono molto grato alla prima presidenza per avermi invitato a condividere la mia umile testimonianza in questo giorno del Signore. Le parole di un noto inno della Chiesa descrivono i miei sentimenti in questo momento. Attonito resto pensando all'immenso amor che il Salvatore sovrano professa ed offre a me, quaggiù in umiltà e discese dal sommo ciel, salvando così un indegno, quali io son. A tutti estese il suo divino amor, aprendo il sentier che riporta lassù al Signor. Meraviglioso è il suo amore per me. Alcuni giorni fa ho avuto il privilegio di incontrare la prima presidenza e di ricevere questa chiamata dal nostro caro profeta, il presidente Thomas S. Monson. Voglio rendere testimonianza a tutti voi della forza e dell'amore del Presidente Monson quando mi ha detto: questa chiamata viene dal Signore Gesù Cristo. Mi sento profondamente sopraffatto e scosso quando penso alla portata e all'importanza di queste parole pronunciate così teneramente dal nostro amorevole profeta. Presidente Monson, Presidente Haring, Presidente Uchtdorf, vi voglio bene, a lei e ai suoi consiglieri. Servirò il Signore e lei con tutto il cuore, facoltà, mente e forza. Quanto ho voluto bene al Presidente Boyd K. Packer, all'anziano Elton Perry, all'anziano Richard G. Scott. Mi mancano moltissimo. Ho avuto la benedizione di essere stato addestrato e istruito personalmente da questi cari fratelli. Non sono minimamente in grado di calcare i loro passi. Tuttavia, sono onorato di salire sulle loro spalle e di portare avanti il ministero del Salvatore. Quando penso a coloro che hanno contribuito a rendermi chi sono, penso prima di tutto alla mia dolce e altruista compagna eterna, Melanie. Negli anni ha contribuito a modellarmi come l'argilla del vasaio, aiutandomi a diventare un discepolo di Cristo migliore. Il suo amore e il suo appoggio, unito a quello dei nostri 5 figli e dei loro coniugi e dei nostri 24 nipoti, mi sostengono. Ai miei cari familiari dico: vi voglio bene. Come Nefi in tempi antichi sono nato da buoni genitori nel Vangelo, come anche loro sono nati da buoni genitori, e così via per 6 generazioni. I miei primi antenati a unirsi nella Chiesa venivano dall'Inghilterra e dalla Danimarca. Questi primi pionieri hanno dato tutto per vivere il Vangelo di Gesù Cristo e per lasciare un retaggio per la loro posterità a venire. Sono molto grato di avere una famiglia multigenerazionale. So che questo è un degno obiettivo per tutti noi, per cui possiamo impegnarci. Molti altri hanno contribuito a preparare la mia vita per questa nuova chiamata. Tra essi ci sono i miei amici d'infanzia, la mia famiglia d'origine, i miei primi dirigenti, i miei insegnanti e i mentori di un'intera vita. Devo includere anche le persone della mia prima missione negli Stati orientali e i nostri amati missionari della missione di New York Nord. Sono estremamente grato ai molti che hanno influenzato e plasmato la mia vita. Ho apprezzato tantissimo servire con i miei fratelli dei 70. Per 15 anni sono stato in uno dei quorum migliori della Chiesa e parte di una delle fratellanze più amorevoli. Grazie, miei cari compagni di servizio. Ora sono entusiasta di entrare a far parte di un nuovo quorum. Presidente Russell M. Nelson, provo un profondo amore per lei e per ogni membro del quorum dei 12 apostoli. Io e sorella Rasband abbiamo avuto la benedizione di visitare i membri per via di numerosi incarichi tra congregazioni e missioni in tutto il mondo. Amiamo i santi degli ultimi giorni in ogni luogo. La vostra fede ha accresciuto la vostra testimonianza ha ampliato la nostra. Oggi vorrei lasciarvi con questo messaggio. Il Signore ha detto: amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amati. Sono certo che non c'è scelta, peccato o sbaglio, che voi o chiunque altro possiate fare che cambi l'amore che Egli ha per voi o per loro. Ciò non significa che Egli giustifichi o condoni la condotta peccaminosa. Sono sicuro che non lo faccia. Ma significa che dobbiamo prenderci cura dei nostri simili con amore per invitare, persuadere, servire e soccorrere. Gesù Cristo guardava oltre l'etnia, il rango e le circostanze delle persone al fine di insegnare loro questa profonda verità. Mi è stato chiesto molte volte quando ho ricevuto la mia testimonianza. Non riesco a ricordare di non aver creduto nel Padre Celeste e in Gesù Cristo. Li ho amati da quando ho avuto conoscenza di loro, stando accanto alla mia angelica madre. Mentre leggevamo le scritture e le storie del Vangelo, quella prima fede è ora diventata una conoscenza e una testimonianza di un Padre Celeste che ode e risponde alle nostre preghiere. La mia testimonianza di Gesù Cristo è stata edificata grazie a numerose esperienze nelle quali sono giunto a conoscere il suo grande amore per ciascuno di noi. Sono grato per l'espiazione del nostro Salvatore e desidero, come alma, gridarlo con la tromba di Dio. So che Joseph Smith è il profeta di Dio della restaurazione e che il Libro di Mormone è la parola di Dio. So che il presidente Thomas S. Monson è il vero servitore e profeta di Dio sulla terra oggi. Nel seguire il nostro profeta, prego che potremo avere la carità nel cuore verso gli altri e che diventeremo dei testimoni viventi e davvero rimanere attoniti pensando all'immenso amore che Gesù ci offre. Oh, possa essere meraviglioso per voi e per me. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Dear brothers and sisters, it has been many decades.
Cari fratelli e sorelle, da molti decenni non si teneva una conferenza generale in cui il presidente Boy K. Pack, l'anziano Elton Perry o l'anziano Richard G. Scott non fossero seduti qui dietro al pulpito e non parlassero a una delle sessioni. Il ricordo che abbiamo di loro è profondo e desidero rendere anch'io omaggio a questi uomini così diversi tra loro, ma così in armonia nella loro testimonianza di Gesù Cristo e della sua espiazione. Inoltre, come voi, trovo forza nel sostenere il presidente Thomas S. Monson quale profeta, veggente e rivelatore, e ammiro il fedele e devoto servizio apostolico che formidabilmente rende da oltre 50 anni. E così è successo che questo martedì mattina, poco dopo le 9, mentre il Vescovato iniziava una riunione con la presidenza dell'area Asia, venuta a questa conferenza, sono stato convocato per incontrare il presidente Monson e i suoi due consiglieri. Pochi istanti dopo, entrato nella sala attigua al suo ufficio, devo essere apparso nervoso nel sedermi di fronte a loro, perché egli ha iniziato con gentilezza a tranquillizzarmi. Ha detto, citando la mia età, che sembravo molto giovane e addirittura che dimostravo meno anni della mia età. Poi, subito dopo, il presidente Monson ha dichiarato che, agendo per la volontà del Signore, mi estendeva una chiamata nel Quorum dei Dodici. Mi ha chiesto se avrei accettato la chiamata e io, dopo aver messo in modo sicuramente poco dignitoso un sonoro rantolo per riprendere fiato, completamente scioccato, ho risposto affermativamente. Quindi, prima che potessi anche solo esprimere a parole l'ondata di indescrivibile emozione costituita per la maggior parte da sentimenti di inadeguatezza, il presidente Monson è venuto in mio soccorso, parlandomi di quando lui fu chiamato apostolo molti anni fa dal presidente David O. McKay e di come anche lui allora si fosse sentito inadeguato. Con calma mi ha detto, Vescovo Stevenson, il Signore qualificherà coloro che chiama. Queste parole rassicuranti del profeta sono state una fonte di pace, la quiete nella tempesta di un doloroso esame di me stesso, il conforto nelle ore tormentate che si sono susseguite giorno e notte da quel momento. Più tardi, quel giorno, ho raccontato ciò che vi ho appena descritto, la mia cara moglie Lesa, mentre eravamo seduti in un tranquillo angolo della piazza del Tempio, alla vista rasserenante del Tempio e dello storico tabernacolo. Cercando di comprendere e di metabolizzare gli eventi della giornata, abbiamo trovato un'ancora nella nostra fede in Gesù Cristo e nella conoscenza del grande piano di felicità. Questo mi porta a esprimere il mio affetto più profondo per Lisa. Lei è la gioia della mia vita, è una straordinaria figlia di Dio. La sua vita è contraddistinta dal servizio altruistico e da un amore incondizionato verso tutti. Cercherò con tutto me stesso di rimanere degno delle benedizioni della nostra unione eterna. Amo profondamente anche i nostri 4 figli e le loro famiglie. 3 di loro sono qui con le loro belle mogli, madri dei nostri 6 nipoti. Il 4, un missionario, ha un permesso speciale per stare alzato oltre l'orario stabilito per i missionari e sta guardando questa conferenza dal vivo con il suo presidente di missione e relativa consorte dalla sede della missione a Taiwan. Amo ciascuno di loro e il modo in cui essi amano il Salvatore e il Vangelo. Esprimo il mio affetto per ogni membro della mia famiglia natale, per la mia cara madre, per mio padre che è deceduto l'anno scorso, il quale ha instillato in me una testimonianza fin dalla mia infanzia. Estendo la mia gratitudine a mio fratello, alle mie sorelle e ai loro fedeli coniugi, come pure alla famiglia di Lisa. Molti di loro sono presenti qui oggi. La mia gratitudine si estende anche ai numerosi congiunti, amici, missionari, dirigenti e insegnanti che ho conosciuto nella mia vita. Sono stato benedetto dalla stretta collaborazione con i membri della prima presidenza, dei 12, dei 70 e delle presidenze generali delle ausiliarie. Esprimo il mio affetto e la mia stima a ognuno di voi, sorelle e fratelli, e cercherò strenuamente di continuare a essere degno di lavorare insieme a voi. Il Vescovato Presidente gode di un'unità pressoché celestiale. Mi mancherà il contatto quotidiano con il Vescovo Cossé e con il Vescovo Davis. Sto dinanzi a voi a riprova delle parole del Signore riportate nella prima sezione di Dottrina e Alleanze, affinché la pienezza del Vangelo sia proclamata dai deboli e dai semplici fino all'estremità del mondo e dinanzi ai re e ai governanti. Queste parole sono precedute da una dichiarazione del Signore che dimostra l'amore del Padre per i Suoi figli. Pertanto io, il Signore, conoscendo la calamità che sarebbe venuta sugli abitanti della terra, chiamai il mio servitore Joseph Smith Jr. e gli parlai dal cielo e gli diedi dei comandamenti. Il nostro amorevole Padre Celeste, insieme a suo figlio, Geova, conoscendo la fine sin dal principio, ha aperto i cieli a una nuova dispensazione come contropartita alle calamità che sapevano sarebbero venute. L'Apostolo Paolo descrisse le calamità che sarebbero sopraggiunte come dei tempi difficili. Questo mi suggerisce che la generosa compensazione elargita dal Padre Celeste per il fatto che viviamo in tempi difficili è di farci vivere nella pienezza dei tempi. Questa settimana, mentre mi preoccupavo della mia inadeguatezza, ho ricevuto una chiara impressione che mi ha castigato e confortato allo stesso tempo. Non devo concentrarmi su ciò che non so fare, ma su ciò che so fare. Rendo testimonianza di queste verità chiare e preziose del Vangelo. Ho condiviso queste parole centinaia di volte, sia con membri della Chiesa che con non membri. Dio è il nostro Padre Celeste. Noi siamo i Suoi figli. Piange con noi quando soffriamo e gioisce con noi quando facciamo ciò che è giusto. Desidera comunicare con noi e noi possiamo comunicare con Lui tramite una preghiera sincera. Il Padre Celeste ha dato a noi, Suoi figli, il modo per ritornare a vivere la Sua presenza. L'espiazione di Gesù Cristo è il cardine del piano di nostro Padre. E il Padre Celeste ha mandato suo Figlio sulla terra per espiare per i peccati di tutta l'umanità e per sconfiggere la morte. Di queste verità rendo la mia testimonianza e lo faccio nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My dear brothers and sisters,
miei cari fratelli e sorelle, grazie per avermi sostenuto ieri come membro del Quorum dei 12 Apostoli. È difficile esprimere quanto ciò significhi per me. Ero grato soprattutto per il voto di sostegno delle due donne straordinarie della mia vita, mia moglie Ruth e nostra figlia Ashley. La mia chiamata dimostra ampiamente la veridicità della dichiarazione fatta dal Signore agli albori di questa dispensazione, affinché la pienezza del mio Vangelo sia proclamata dai deboli e dai semplici fino alle estremità del mondo. Io sono una di queste persone deboli e semplici. Quando sono stato chiamato come vescovo di un rione degli Stati Uniti orientali, mio fratello, poco più grande e molto più saggio di me, mi ha telefonato. Ha detto: devi sapere che il Signore non ti ha chiamato per qualcosa che puoi aver fatto. Nel tuo caso è probabile che sia malgrado ciò che puoi aver fatto. Il Signore ti ha chiamato per fare ciò che Egli deve compiere attraverso te, cosa che accadrà solo se la farai a modo suo. Mi rendo conto che la saggezza di un fratello maggiore vale ancora di più oggi. Qualcosa di meraviglioso accade nel servizio missionario quando la persona in questione si rende conto che la chiamata non riguarda se stessa, riguarda piuttosto il Signore, la sua opera e i figli del Padre Celeste. Sento che lo stesso vale per un apostolo. Questa chiamata non riguarda me, riguarda il Signore, la sua opera e i figli del Padre Celeste. A prescindere dall'incarico o dalla chiamata nella Chiesa, servire con competenza vuol dire farlo sapendo che ogni persona che serviamo è un beneamato figlio o figlia di spirito di genitori celesti e, come tale, possiede una natura e un destino divini. Di professione ero cardiologo, specializzato in arresti cardiaci e trapianti. Dato che molti pazienti erano gravemente ammalati, ho visto morire molte persone. Mia moglie dice per scherzo che diventare un mio paziente non era un buon segno. A motivo dell'esperienza vissuta con questo tipo di pazienti, quando le loro condizioni peggioravano, io sviluppavo un certo distacco emotivo. In questo modo riuscivo a mitigare il senso di tristezza e di sconfitta. Nel 1986, un giovane di nome Chad sviluppò uno scompenso cardiaco che ebbe bisogno di un trapianto. Le cose andarono bene per 15 anni. Chad fece tutto quanto in suo potere per mantenersi in salute e vivere una vita quanto più normale possibile. Svolse una missione, lavorò e fu un figlio devoto ai propri genitori. Gli ultimi pochi anni della sua vita, tuttavia, sono stati difficili e lui non ha fatto altro che entrare e uscire dall'ospedale. Una sera fu portato al pronto soccorso in pieno arresto cardiaco. Io e i miei colleghi lavorammo per molte ore per ripristinare la circolazione. Alla fine fu chiaro che non era possibile rianimare Chad. Abbandonammo ogni inutile sforzo e dichiarai il suo decesso. Anche se mi sentivo triste e sconfitto, dentro di me pensai: Chad ha ricevuto ottime cure. Ha avuto davanti a sé molti più anni di vita di quanti ne avrebbe avuti altrimenti. Quel distacco emotivo è andato in frantumi, tuttavia, quando i suoi genitori sono entrati al pronto soccorso e hanno visto il loro figlio, morto, steso su una barella. Per la prima volta ho visto Chad attraverso gli occhi di sua madre e di suo padre. Ho visto le grandi speranze e le grandi aspettative che nutrivano nei suoi confronti, il desiderio che avevano che vivesse un pochino più a lungo e un pochino meglio. Quando me ne sono reso conto, ho iniziato a piangere. Con una paradossale inversione dei ruoli e per un atto di gentilezza che non dimenticherò mai, i genitori di Chad hanno confortato me. Ora capisco che, per servire gli altri efficacemente, dobbiamo vederli attraverso gli occhi di un genitore, attraverso gli occhi del Padre Celeste. Soltanto allora potremo iniziare a comprendere il vero valore di un'anima. Soltanto allora potremo sentire l'amore che il Padre Celeste ha per tutti i suoi figli. Soltanto allora potremo sentire l'amorevole preoccupazione che il Salvatore ha per loro. Non possiamo adempiere appieno l'obbligo che abbiamo per alleanza di piangere con quelli che piangono e di confortare quelli che hanno bisogno di conforto, a meno che non li vediamo attraverso gli occhi di Dio. Tale prospettiva ampliata aprirà il nostro cuore allo sconforto, alle paure, alla tristezza degli altri, ma il Padre Celeste ci aiuterà e ci conforterà, proprio come i genitori di Chad hanno fatto con me al pronto soccorso anni fa. Se dobbiamo compiere il salvataggio che il presidente Thomas S. Monson ci incoraggia spesso a fare, dobbiamo avere occhi che vedono, orecchie che ascoltano e un cuore che sa e percepisce. Soltanto quando vediamo attraverso gli occhi del Padre Celeste possiamo essere riempiti del puro amore di Cristo. Dovremmo implorare Dio ogni giorno di donarci tale carità. Mormon ci ammonisce, dicendo: pertanto, miei diletti fratelli, pregate il Padre con tutta la forza del vostro cuore per poter essere riempiti di questo amore che Egli ha conferito a tutti coloro che sono veri seguaci di suo Figlio Gesù Cristo. Voglio con tutto il cuore essere un vero seguace di Gesù Cristo. Lo amo, lo adoro. Attesto che Egli vive davvero. Attesto che Egli è l'unto, il Messia. Sono testimone della sua grazia, della sua misericordia e del suo amore incomparabili. Aggiungo la mia testimonianza a quegli apostoli che nel 2000 hanno attestato che Gesù è il Cristo vivente, l'immortale Figlio di Dio. Egli è la luce, la vita e la speranza del mondo. Attesto che Egli è il Signore risorto, apparso insieme a Dio, il nostro Padre Celeste, quel giorno del 1820 in un bosco dello Stato di New York, proprio come dichiarato da Joseph Smith. Le chiavi del sacerdozio sono sulla terra oggi, consentendoci di stipulare ordinanze di salvezza e di esaltazione. Io lo so, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, President Monson, for your wonderful...
Grazie, Presidente Monson, per i tuoi insegnamenti meravigliosi. E grazie, Presidente Monson, per essere il profeta di Dio ed essere stato guidato dal Signore a chiamare l'anziano Rasband, l'anziano Stevenson e l'anziano Renland come apostoli del Signore. Cari fratelli, grazie per aver condiviso i vostri pensieri e la vostra testimonianza. A un cenno del direttore, la congregazione si alzerà e si unirà al coro nel canto delle strofe 1, 2, 3 e 7 di Un fermo sostegno. Dopodiché avremo il piacere di ascoltare il presidente Russell M. Nelson, presidente del Quorum dei 12 Apostoli. Sarà seguito dagli anziani Gregory Schwitzer e Claudio Costa, dei 70. Poi il coro canterà Nell'anima mia c'è il sol.
Questa è la 185esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Thank you. Dear elders Rasband,
cari anziani Rasband, Stevenson e Renland, come vostri fratelli vi diamo il benvenuto nel quorum dei dodici apostoli. Ringraziamo il Signore per le rivelazioni che dà al suo profeta, il presidente Thomas S. Monson. Fratelli e sorelle, quando ci siamo riuniti per la conferenza generale 6 mesi fa, nessuno di noi poteva prevedere i successivi cambiamenti che avrebbero toccato profondamente i sentimenti della Chiesa intera. L'anziano Perry ha portato un messaggio possente riguardo al ruolo insostituibile che il matrimonio e la famiglia occupano nel piano del Signore. Siamo rimasti scioccati quando, a distanza di pochi giorni, siamo venuti a conoscenza del cancro che di lì a poco ce lo avrebbe portato via. Anche se la salute del presidente Packer era peggiorata, egli ha continuato a marciare coraggiosamente nell'opera del Signore. Era debole l'aprile scorso, eppure era deciso a dichiarare la propria testimonianza fino al suo ultimo respiro. Poi, solo 34 giorni dopo la scomparsa dell'anziano Perry, anche il presidente Packer ha attraversato il velo. All'ultima conferenza generale abbiamo sentito la mancanza dell'anziano Richard G. Scott, ma abbiamo riflettuto sulle sue possenti testimonianze delle conferenze precedenti. Poi, appena 12 anni fa, l'anziano Scott è stato chiamato a casa e si è riunito con la sua amata Janine. Ho avuto il privilegio di stare insieme a tutti questi fratelli durante i loro ultimi giorni, unendomi anche ai familiari stretti del presidente Packer e dell'anziano Scott poco prima della loro scomparsa. È stato difficile per me credere che questi tre carissimi amici, questi magnifici servitori del Signore, se ne siano improvvisamente andati. Mi mancano più di quanto riesca a esprimere. Riflettendo su questa serie inaspettata di eventi, una delle impressioni che mi è rimasta è ciò che ho osservato nelle rispettive mogli che sono sopravvissute ai loro mariti. Nella mia mente, esse sono impresse le immagini serene della sorella Donna Smith Packer e della sorella Barbara Dayton Perry al capezzale dei loro rispettivi mariti. Sono donne piene d'amore, di verità e di fede pura. Mentre sedeva al fianco di suo marito durante le sue ultime ore di vita, la sorella Packer irradiava quella pace che sopravanza ogni intelligenza. Pur rendendosi conto che il suo amato compagno per quasi 70 anni se ne sarebbe presto andato, mostrava la tranquillità di una donna piena di fede. Sembrava angelica, proprio come in questa foto che li ritrae entrambi, alla dedicazione del Tempio di Brigham City. Ho osservato lo stesso genere di amore e di fede emanare dalla sorella Perry. La sua devozione, sia al marito che al Signore, era evidente e mi ha profondamente commosso. Durante le ultime ore di vita dei loro mariti, e continuando fino ad oggi, queste donne fedeli hanno mostrato la forza e il coraggio che le donne fedeli alle alleanze dimostrano sempre. Sarebbe impossibile misurare l'influenza esercitata da simili donne, non soltanto sulle famiglie, ma sulla Chiesa del Signore, come mogli, madri e nonne, come sorelle e zie, come insegnanti e dirigenti, e in modo particolare come esempi e devote paladine della fede. È stato così in ogni dispensazione del Vangelo, sin dai tempi di Adamo ed Eva. Eppure, le donne di questa dispensazione sono diverse da quelle di qualsiasi altra, poiché questa dispensazione è diversa da qualsiasi altra. Questo essere diverse porta con sé sia privilegi che responsabilità. 36 anni fa, nel 1979, il presidente Spencer Kimball fece una profezia sul significato profondo in merito all'impatto che le donne fedeli alle alleanze avrebbero avuto sul futuro della Chiesa del Signore. Egli profetizzò: Una gran parte dello sviluppo che la Chiesa conseguirà negli ultimi giorni sarà reso possibile dalle molte donne buone del mondo, che si sentiranno attratte alla Chiesa in gran numero. Questo accadrà nella misura in cui le donne della Chiesa rispecchieranno rettitudine e capacità nella loro vita, nella misura in cui le donne della Chiesa verranno viste come essere distinti e diversi, in senso positivo, dalle altre donne del mondo. Mie care sorelle, voi che siete le nostre indispensabili compagne durante questi ultimi giorni, il giorno previsto dal presidente Kimball è oggi. Siete voi le donne che egli vide. La virtù, la luce, l'amore, la conoscenza, il coraggio, il carattere, la fede e la rettitudine che caratterizzano la vostra vita attireranno alla Chiesa le donne buone del mondo, assieme alle loro famiglie, in numeri senza precedenti. Noi, vostri fratelli, abbiamo bisogno della vostra forza, della vostra conversione, della vostra convinzione, della vostra capacità di dirigere, della vostra saggezza e delle vostre voci. Il regno di Dio non è e non può essere completo senza donne che stipulano alleanze sacre e poi le osservano, donne in grado di parlare con il potere e l'autorità di Dio. Il presidente Packer dichiarò: abbiamo bisogno di donne ben organizzate e di donne che sappiano organizzare. Abbiamo bisogno di donne dotate della capacità esecutiva necessaria a programmare, dirigere e amministrare. Donne che sappiano insegnare ed esprimere la loro opinione. Abbiamo bisogno di donne dotate di discernimento, donne che sappiano esaminare attentamente le tendenze del mondo per distinguere quelle che, per quanto popolari, sono superficiali o pericolose. Oggi permettetemi di aggiungere che abbiamo bisogno di donne che sappiano come far avverare cose importanti mediante la loro fede, che siano paladine coraggiose della moralità e delle famiglie in un mondo ammalato dal peccato. Abbiamo bisogno di donne che guidino devotamente i figli di Dio lungo il cammino dell'alleanza, verso l'esaltazione. Donne che sappiano come ricevere la rivelazione personale. Donne che comprendano il potere e la pace derivanti dall'investitura del Tempio. Donne che sappiano come attingere ai poteri del cielo perché proteggano e rafforzino i figli e le famiglie. Donne che insegnino con coraggio. Per tutta la mia vita sono stato benedetto da donne così. La mia defunta moglie, Denzel, era una donna di questo genere. Sarò sempre grato per l'influenza determinante che ha esercitato in tutti gli aspetti della mia vita, compresi i miei sforzi pionieristici nel campo della chirurgia a cuore aperto. 58 anni fa mi fu chiesto di operare una bambina con una grave malattia cardiaca congenita. Il suo fratello maggiore era morto in precedenza per cause simili. I suoi genitori implorarono aiuto. Io non ero ottimista riguardo all'esito, ma promisi che avrei fatto tutto ciò che era in mio potere per salvare la sua vita. Nonostante i miei migliori sforzi, la bambina morì. In seguito, quegli stessi genitori mi portarono un'altra loro figlia, a quel tempo di soli 16 mesi di età, nata anch'ella con una malformazione cardiaca. Ancora una volta, dietro loro richiesta, eseguì un intervento chirurgico. Anche quella bambina morì. Questa terza perdita straziante in un'unica famiglia mi sopraffece completamente. Andai a casa affranto dal dolore. Mi gettai sul pavimento del nostro soggiorno e piansi tutta la notte. Denzel rimase al mio fianco, ascoltandomi mentre dichiaravo ripetutamente che non avrei mai più eseguito un'operazione al cuore. Poi, verso le 5 del mattino, Denzel mi guardò e mi chiese con dolcezza: Hai finito di piangere?
Then get dressed.
Allora vestiti. Torna all'ospedale. Vai al lavoro. Devi imparare di più. Se abbandoni ora, altri dovranno imparare soffrendo ciò che tu sai già. Oh, quanto avevo bisogno della visione, della determinazione e dell'amore di mia moglie. Tornai al lavoro e imparai di più. Se non fosse stato per l'incoraggiamento di Denzel, non avrei eseguito altri interventi chirurgici a cuore aperto e non sarei stato preparato a effettuare l'operazione che nel 1972 salvò la vita del presidente Spencer Kimball. Sorelle, vi rendete conto dell'ampiezza e della portata della vostra influenza quando dite ciò che lo Spirito vi imprime nel cuore e nella mente? Un presidente di Palo eccezionale mi ha parlato della riunione di un consiglio di Palo in cui stavano affrontando un problema difficile. A un certo punto si rese conto che la presidentessa della primaria di Palo non aveva parlato. Così le chiese se aveva qualcosa da dire. Ecco, in realtà sì, disse. E poi proseguì condividendo un'idea che cambiò la direzione dell'intera riunione. Il presidente di Palo proseguì. Mentre la sorella parlava, lo Spirito mi portò testimonianza che lei aveva dato voce alla rivelazione che avevano cercato di ricevere come consiglio. Mie care sorelle, qualunque sia la vostra chiamata, quali che siano le vostre circostanze, abbiamo bisogno delle vostre impressioni, dei vostri spunti, della vostra ispirazione. Abbiamo bisogno che parliate con coraggio nei consigli di Rione di Palo. Abbiamo bisogno che ogni sorella sposata parli come socio che apporta un contributo, come socio a pieno diritto nel governare la propria famiglia insieme al proprio marito. Sposate o no, voi sorelle possedete delle caratteristiche distintive e un'intuizione speciale che avete ricevuto come doni da Dio. Noi fratelli non possiamo copiare l'influenza unica che voi esercitate. Sappiamo che l'atto culminante di tutta la creazione fu la creazione della donna. Abbiamo bisogno della vostra forza. Gli attacchi contro la Chiesa, la sua dottrina e il nostro stile di vita aumenteranno. Per questo motivo abbiamo bisogno di donne che possiedano una salda comprensione della dottrina di Cristo e che la utilizzino per istruire e per aiutare a crescere una generazione resistente al peccato. Abbiamo bisogno di donne in grado di individuare l'inganno in tutte le sue forme. Abbiamo bisogno di donne che sappiano come accedere al potere che Dio mette a disposizione di coloro che osservano le alleanze e che esprimono ciò in cui credono con sicurezza e carità. Abbiamo bisogno di donne con il coraggio e la visione di nostra madre Eva. Mie care sorelle, nulla è più importante per la vostra vita eterna della vostra conversione. È la vita retta delle donne convertite che osservano le proprie alleanze, come la mia cara compagna Wendy, che risalterà sempre di più in un mondo in via di peggioramento e che pertanto saranno viste come distinte e diverse in tutti i sensi, più felici di questi termini. Oggi dunque faccio appello alle mie sorelle della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, perché si facciano avanti. Prendete il posto che vi spetta di diritto e di cui c'è bisogno nella vostra casa, nella vostra comunità e nel regno di Dio, più di quanto abbiate mai fatto prima. Vi imploro di adempiere la profezia del presidente Kimball e vi prometto nel nome di Gesù Cristo che se lo farete, lo Spirito Santo magnificherà la vostra influenza in un modo senza precedenti. Rendo testimonianza della realtà del Signore Gesù Cristo e del suo potere redentore, espiatorio e santificante. Inoltre, quale uno dei suoi apostoli, io vi ringrazio, mie care sorelle, e vi benedico, affinché possiate innalzarvi alla vostra piena statura per adempiere il fine della vostra creazione, mentre camminiamo mano nella mano in questa sacra opera. Insieme contribuiremo a preparare il mondo per la seconda venuta del Signore. Come vostro fratello, rendo testimonianza di questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
L'estate scorsa, due dei nostri nipotini sono stati a casa nostra, con me e mia moglie, mentre i loro genitori partecipavano a un'attività di palo che rievocava l'esodo dei pionieri. Nostra figlia voleva assicurarsi che i ragazzi si esercitassero al piano, anche se non erano a casa loro. Sapeva che qualche giorno a casa dei nonni rende un po' più facile dimenticarsi di fare pratica. Un pomeriggio ho deciso di sedermi con mio nipote Andrew, di 13 anni, e di ascoltarlo suonare. Quel ragazzo è pieno di energia e ama stare all'aria aperta. Potrebbe passare tutto il giorno a cacciare e a pescare. Anche se si stava esercitando al piano, ero sicuro che avrebbe preferito pescare al fiume lì vicino. Lo ascoltavo mentre martellava ogni accordo di un brano famoso. Ogni nota che suonava aveva la stessa enfasi e lo stesso metro, il che rendeva difficile individuarne la melodia con chiarezza. Ero seduto sullo sgabello accanto a lui e gli ho spiegato l'importanza di applicare una pressione leggermente maggiore sui tasti della melodia e leggermente minore sull'accompagnamento. Abbiamo parlato del fatto che il pianoforte è più di un semplice miracolo meccanico. Può essere un'estensione della sua voce e dei suoi sentimenti e diventare un meraviglioso strumento di comunicazione. Proprio come una persona che parla passa facilmente da una parola all'altra, la melodia dovrebbe fluire quando si passa da una nota all'altra. Abbiamo riso insieme mentre continuava a provare. Il sorriso con le fossette si allargava man mano che la famosa melodia ha iniziato a emergere da quella che prima era una cozzaglia di note. Il messaggio è diventato chiaro. Sono un figlio di Dio. Egli mi mandò qua giù. Ho chiesto ad Andrew se riusciva a notare la differenza nel messaggio. Ha risposto: sì, nonno, ci riesco. Nella lettera ai Corinzi, l'Apostolo Paolo ci insegna a paragonare la comunicazione agli strumenti musicali. Perfino le cose inanimate che danno suono, quali il flauto o la cetra, se non danno distinzione di suoni, come si conoscerà quel che è suonato col flauto o con la cetra? E se la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia? Se c'è mai stato un momento in cui il mondo ha avuto bisogno di discepoli di Cristo che sappiano comunicare il messaggio del Vangelo con chiarezza e con il cuore, quel momento è adesso. Abbiamo bisogno del richiamo distinto della tromba. Cristo è stato certamente il nostro esempio migliore. Ha sempre dimostrato il coraggio di difendere ciò che era giusto. Le sue parole risuonano attraverso i secoli, quando ci invita a ricordare di amare Dio e il prossimo, a rispettare tutti i comandamenti di Dio e a vivere come una luce per il mondo. Non temeva di parlare contro i poteri o i governatori della terra della sua epoca, anche quando questi si opponevano alla sua missione che il Padre gli aveva affidato. Le sue parole non avevano lo scopo di confondere, ma di influenzare il cuore degli uomini. Conosceva chiaramente la volontà di suo Padre in tutto quello che diceva e faceva. Mi piace molto anche l'esempio di Pietro, che il giorno della Pentecoste affrontò gli uomini del mondo con coraggio e semplicità. Quel giorno, persone riunite da molti paesi criticavano i primi santi perché li sentivano parlare in diverse lingue e pensavano che fossero ubriachi. Pietro, spinto in cuore dallo Spirito, si alzò per difendere la Chiesa e i membri. Rese testimonianza con queste parole: «Uomini giudei, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, siavi noto questo, e prestate orecchio alle mie parole». Poi citò i versetti che contengono le profezie su Cristo e rese questa semplice testimonianza: «Sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che Dio ha fatto e Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». Molti udirono le sue parole, sentirono lo Spirito, e 3.000 anime si unirono alla Chiesa dei primi giorni. Ciò dimostra con potenza che l'uomo o la donna, disposti a rendere testimonianza quando il mondo sembra andare nella direzione opposta, possono fare la differenza. Quando come membri decidiamo di difendere la dottrina di Dio e la sua Chiesa, di renderne una possente testimonianza, qualcosa in noi cambia. Riceviamo la sua immagine sul nostro volto, ci avviciniamo al suo Spirito. In cambio, egli andrà davanti a noi e sarà la nostra destra e la nostra sinistra, e il suo Spirito sarà nel nostro cuore e i suoi angeli tutto attorno a noi per sostenerci. I veri discepoli di Cristo non cercano scuse per la dottrina quando essa non si adatta alle idee terrene del momento. Paolo era un altro discepolo valoroso che proclamava con coraggio di non vergognarsi dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. I veri discepoli rappresentano il Signore quando farlo non è conveniente. I veri discepoli desiderano ispirare il cuore degli uomini, non fare colpo su di loro. Spesso difendere Cristo non è né conveniente né comodo. Sono certo sia stato il caso di Paolo quando fu convocato al cospetto del re Agrippa e gli fu chiesto di giustificarsi e di raccontare la sua storia. Paolo, senza esitazione, proclamò il suo credo con tale potere da far ammettere a questo minaccioso re che per poco non era stato persuaso a diventare cristiano. La risposta di Paolo testimoniò il suo desiderio che le persone comprendessero completamente ciò che aveva da dire. Disse al re Agrippa di desiderare che tutti quelli che lo ascoltavano non fossero per poco cristiani, ma che diventassero per molto discepoli di Cristo. Coloro che parlano con chiarezza possono far sì che ciò accada. Nei lunghi anni in cui ho studiato la storia del sogno di Lehi nel libro di Mormon, ho sempre pensato all'edificio grande e spazioso come a un luogo in cui risiedono solo i più ribelli. L'edificio era pieno di persone che deridevano e additavano le persone fedeli che si tenevano alla verga di ferro, la quale rappresenta la parola di Dio, e stavano raggiungendo l'albero della vita, il quale rappresenta l'amore di Dio. Alcuni non riuscirono a resistere alla pressione di chi li derideva e si allontanarono. Altri decisero di unirsi a chi si trovava nell'edificio. Forse non avevano il coraggio di parlare arditamente contro le critiche o i messaggi del mondo? Mentre osservo il mondo di oggi che si allontana da Dio, penso che questo edificio si stia espandendo. Molti si ritrovano a camminare lungo i corridoi dell'edificio grande e spazioso e non si rendono conto che stanno diventando parte della sua cultura. Costoro spesso soccombono alle tentazioni e ai messaggi. Alla fine li ritroveremo a deridere o a unirsi al coro di quelli che criticano e prendono in giro. Per anni ho pensato che la folla che derideva stesse prendendo in giro il modo di vivere dei fedeli, ma le voci provenienti dall'edificio odierno hanno cambiato tono e approccio. Spesso chi critica tenta di soffocare il semplice messaggio del Vangelo attaccando alcuni aspetti della storia della Chiesa o criticando aspramente il profeta o un altro dirigente. Queste persone attaccano anche l'essenza della nostra dottrina e le leggi di Dio date fin dalla creazione della terra. Noi, come discepoli di Gesù Cristo e membri della sua Chiesa, non dobbiamo mai staccarci dalla verga di ferro. Dobbiamo far sì che la tromba risuoni dalla nostra anima. Il messaggio semplice è che Dio è il nostro amorevole Padre Celeste e che Gesù Cristo è suo Figlio. Il Vangelo è restaurato in questi ultimi giorni mediante profeti viventi e il Libro di Mormon è la prova. Il sentiero che conduce alla felicità passa attraverso il nucleo familiare fondamentale organizzato e rivelato originariamente dal nostro Padre Celeste. Questa è la famosa melodia del messaggio che molti possono riconoscere, perché l'hanno ascoltata nella vita preterrena. Come santi degli ultimi giorni, è tempo di ergerci e di rendere testimonianza. È tempo che le note della melodia del Vangelo sovrastino il rumore del mondo. Aggiungo la mia testimonianza al messaggio del Salvatore e Redentore del mondo. Egli vive. Il suo Vangelo è restaurato e le benedizioni della felicità e della pace possono essere certe in questa vita, obbedendo ai suoi comandamenti e percorrendo il suo sentiero. Questa è la mia testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
I love the primary song that says,
amo l'inno della primaria che dice: narrami ancora le storie del buon Gesù, quel che vorrei ascoltare se fosse qui, quel che gli avvenne in terra o in mar, storie che lui un dì narrò. Credo che dare inizio alla tradizione di raccontare le storie di Gesù ai nostri figli e alle nostre famiglie sia un modo molto speciale di osservare il giorno del Signore in casa. Questo porterebbe sicuramente uno spirito speciale nella nostra casa, oltre a fornire alla nostra famiglia degli esempi dal Salvatore stesso. Amo studiare e riflettere sulla vita di colui che ha dato tutto per me e per tutti noi. Amo leggere i passi scritturali sulla sua vita senza peccato. E dopo aver letto i versetti che raccontano le esperienze che egli visse, chiudo gli occhi e provo a visualizzare quei sacri momenti che mi istruiscono e mi rafforzano spiritualmente. Momenti come quando sputò in terra e, avendo fatto del fango con la saliva, ne spalmò sugli occhi del cieco e gli disse: va, lavati nella vasca di Siloe. L'uomo obbedì, si lavò e tornò che ci vedeva. Quando guarì la donna col flusso di sangue, che toccò l'orlo della sua veste poiché credeva che sarebbe bastato toccarlo per essere guarita. Quando apparve ai suoi discepoli camminando sul mare. Quando andò con i discepoli sulla strada per Emmaus ed aprì loro la mente per comprendere le scritture. Quando apparve alle persone qui nelle Americhe e disse loro di venire a lui, di porre le loro mani nel suo costato e di sentire le impronte dei chiodi nelle sue mani e nei suoi piedi, così che potessero sapere che egli era il Dio di Israele e il Dio di tutta la terra e che era stato ucciso per i peccati del mondo. Gioisco nel sapere che ci sono genitori che raccontano le storie di Cristo ai loro figli. Me ne accorgo mentre guardo i bambini in chiesa, nelle presentazioni della primaria e in altre occasioni. Sono grato ai miei genitori per avermi insegnato di Cristo. Continuo a vedere come l'esempio del Salvatore aiuta me e la mia cara moglie a educare i nostri figli. Il mio cuore si riempie di gioia quando vedo i miei figli che raccontano le storie di Cristo ai miei nipoti. Ciò mi ricorda uno dei miei passi scritturali preferiti, che si trova in Giovanni capitolo 1, versetto 4, che dice: io non ho maggiore allegrezza di questa, d'udire che i miei figlioli camminano nella verità, e perché non pure i nostri nipoti? Sono grato ai nostri dirigenti che ci istruiscono costantemente su Cristo, sull'osservanza della santità del giorno del Signore e sul prendere il sacramento ogni domenica in onore del Salvatore. La domenica e il sacramento diventano molto più piacevoli quando studiamo le storie di Cristo. Così facendo, creiamo delle tradizioni che edificano la nostra fede e la nostra testimonianza e che proteggono la nostra famiglia. Alcune settimane fa, mentre studiavo di nuovo il messaggio che il presidente Russell M. Nelson ha pronunciato alla scorsa conferenza generale, e mentre meditavo sul giorno del Signore, ho provato una profonda gratitudine per la benedizione e per il privilegio di poter prendere il sacramento. Lo considero un momento molto solenne, sacro e spirituale. Amo molto la riunione sacramentale. Mentre riflettevo, ho studiato attentamente le preghiere per la benedizione del pane e dell'acqua. Ho letto e ho riflettuto profondamente sulle preghiere e sull'ordinanza del sacramento. Ho iniziato a ripassare nella mia mente e nel mio cuore gli eventi associati al sacramento. In uno spirito di meditazione ho riflettuto su quel giorno, il primo giorno degli azimi, in cui il Salvatore, in risposta alla domanda dei suoi apostoli riguardo al luogo in cui preparare per la Pasqua, disse: andate in città dal tale e ditegli: il Maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te, con i miei discepoli. Ho provato a immaginare nella mia mente i discepoli che compravano il cibo e preparavano attentamente il tavolo per mangiare con lui in quel giorno speciale. Un tavolo per 13 persone, lui e i suoi 12 discepoli che amava. Ho pianto nell'immaginare Cristo che mentre mangiava con loro dichiarò: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ho pensato ai discepoli rattristati che gli chiedevano: sono io quello, Signore? E quando Giuda fece la stessa domanda, egli rispose con calma: l'hai detto. Ho potuto immaginare quelle mani che avevano guarito, confortato, edificato e benedetto, che spezzavano il pane, mentre Gesù diceva: prendetene, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice riempito col vino, rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati. Nelle mie riflessioni ho guardato i discepoli uno a uno e ho visto nei loro occhi la preoccupazione per il Maestro, che loro tanto amavano. Era come se fossi seduto lì con loro e stessi osservando tutto. Ho sentito un dolore intenso nel mio cuore, pieno di rimorso e di dispiacere per ciò a cui egli stava andando incontro per me. La mia anima si è riempita di un travolgente desiderio di essere una persona migliore. Nel pentimento e nel dolore ho intensamente sperato di poter asciugare e fermare almeno alcune delle gocce del suo sangue versato nel Getsemani. Poi ho riflettuto sul sacramento che prendiamo ogni settimana in ricordo di Lui. Mentre lo facevo, ho meditato su ogni parola della preghiera per la benedizione del pane e dell'acqua. Ho riflettuto intensamente sulle parole e a ricordarsi sempre di Lui, contenute nella benedizione del pane, e in quelle che essi si ricordano sempre di Lui, contenute nella benedizione dell'acqua. Ho riflettuto sul significato di ricordarsi sempre di Lui. Per me significa ricordare la sua vita preterrena, quando questo bellissimo pianeta fu da Lui creato. Ricordare la sua umile nascita in una mangiatoia, a Betlehem di Giudea. Ricordare quando a soli 12 anni insegnò e predicò ai dottori della legge nel Tempio. Ricordare quando si ritirò nel deserto per prepararsi al suo ministero terreno. Ricordare quando fu trasfigurato dinanzi ai suoi discepoli. Ricordare quando istituì il sacramento durante l'ultima cena con loro. Ricordare quando andò nel giardino del Getsemani e soffrì così intensamente per i nostri peccati, le nostre sofferenze, le nostre delusioni e le nostre malattie da sanguinare da ogni poro. Ricordare quando dopo così tanta sofferenza e intenso dolore, ancora nel Getsemani fu tradito con un bacio da uno dei suoi discepoli, che egli considerava un amico. E quando fu portato da Pilato e da Erode per essere processato, e quando gli sputarono addosso e fu umiliato, preso a pugni, percosso e flagellato con una frusta che lacerò la sua pelle, e quando una corona di spine fu posta brutalmente sulla sua testa. Ricordare che ha dovuto portare la propria croce sul Golgota e che lì fu inchiodato alla croce, soffrendo ogni dolore fisico e spirituale. E quando era sulla croce, con le sue viscere piene di carità, guardò coloro che l'avevano crocifisso e alzando gli occhi al cielo disse supplicando: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Ricordare quando, sapendo di aver adempiuto la sua missione di salvare l'umanità, egli rese il suo spirito nelle mani di suo Padre, nostro Padre. Ricordare la sua risurrezione che assicura la nostra risurrezione e la possibilità di vivere al suo fianco per tutta l'eternità in base alle nostre scelte. E infine, riflettendo sulle preghiere sacramentali e sulle parole speciali e significative in esse contenute, è così meraviglioso, durante la benedizione del sacramento, ricevere la promessa che, ricordandoci sempre di Lui, avremo il Suo Spirito sempre con noi. Credo che il Signore segue i Suoi tempi quando si tratta di darci rivelazione. L'ho compreso molto chiaramente mentre studiavo Ecclesiaste 3, 1 e 6, che dice: per tutto v'è il suo tempo, v'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via. Il sacramento è anche un momento in cui il Padre Celeste può istruirci sull'espiazione del suo beneamato figliuolo, il nostro Salvatore Gesù Cristo, e in cui noi possiamo ricevere rivelazione in merito. È un momento per bussare affinché ci sia aperto, per richiedere e per ricevere questa conoscenza. È giunto il momento in cui ciascuno di noi chiede riverentemente a Dio questa conoscenza. Se lo faremo, non ho dubbi sul fatto che riceveremo questa conoscenza, la quale benedirà le nostre vite oltre misura. Amo il giorno del Signore, il sacramento e il suo significato. Amo il Salvatore con tutta la mia anima. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del Tabernacolo, ai direttori e agli organisti per la meravigliosa musica che hanno eseguito questa mattina. L'ultimo oratore di questa sessione sarà il presidente Henry Byring, primo consigliere della prima presidenza. Dopo il discorso del presidente Byring, il coro concluderà la riunione cantando «Lo spirito arde». La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dalla sorella Cheryl A. Esplin, prima consigliera della presidenza generale della primaria.
My dear brothers and sisters, I'm grateful to
miei cari fratelli e sorelle, sono grato di essere con voi nel giorno del Signore per la conferenza della Chiesa del Signore. Ho sentito, come voi, lo Spirito rendere testimonianza della veridicità delle parole che abbiamo ascoltato. Il mio obiettivo oggi è accrescere il vostro desiderio e la vostra determinazione a richiedere il dono promesso a ognuno di noi dopo il battesimo. Durante la nostra confermazione abbiamo udito le seguenti parole: «Ricevi lo Spirito Santo». Da quel momento in poi la nostra vita è cambiata per sempre. Possiamo, se viviamo in modo da esserne degni, ricevere la benedizione di avere lo Spirito Santo con noi, non solo ogni tanto, ma sempre, come quest'oggi. Grazie alle parole della preghiera sacramentale, sapete come si adempie tale promessa. O Dio, Padre eterno, ti chiediamo, nel nome di tuo Figlio, Gesù Cristo, di benedire e di santificare questo pane, per le anime di tutti coloro che ne prendono, affinché possano mangiarne in ricordo del corpo di tuo Figlio, e possano testimoniare a te, o Dio Padre Eterno, che essi sono disposti a prendere su di sé il nome di tuo Figlio, e a ricordarsi sempre di Lui, e ad obbedire ai Suoi comandamenti che Egli ha dati loro. Segue poi la promessa, per poter avere sempre con sé il suo Spirito. Avere sempre con noi lo Spirito vuol dire avere la guida e la direzione dello Spirito Santo nella vita quotidiana. Possiamo, per esempio, essere avvertiti dallo Spirito di resistere alla tentazione di fare il male. Solo per questo motivo è facile capire perché i servitori del Signore hanno provato ad accrescere il nostro desiderio di adorare Dio nelle riunioni sacramentali. Se prendiamo il sacramento con fede, allora lo Spirito Santo potrà proteggere noi e le persone che amiamo dalle tentazioni che giungono con intensità e frequenza crescenti. La compagnia dello Spirito Santo rende più attraente ciò che è buono e rende la tentazione meno convincente. Già solo questo dovrebbe bastare a renderci determinati a qualificarci per avere la compagnia costante dello Spirito. Proprio come ci rafforza contro il male, lo Spirito ci dà anche il potere di discernere tra verità e menzogna. La verità che importa di più è confermata solo per rivelazione da Dio. La ragione umana e l'uso dei nostri sensi fisici non saranno sufficienti. Viviamo in un periodo in cui persino i più saggi avranno serie difficoltà a distinguere la verità dall'inganno sottile. Il Signore ha insegnato al suo apostolo Toma, che voleva una prova fisica della risurrezione del Salvatore, toccandogli le ferite, che la rivelazione è la prova più sicura. Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno veduto e hanno creduto». Le verità che indicano la via per tornare a casa da Dio sono confermate dallo Spirito Santo. Non possiamo andare nel bosco e vedere il padre e il figlio che parlano al giovane Joseph Smith. Non esistono prove fisiche o argomentazioni logiche in grado di stabilire che Elia venne come promesso a conferire le chiavi del sacerdozio ora detenute ed esercitate da un profeta vivente. La conferma della verità giunge al figlio o alla figlia di Dio che ha reclamato il diritto di ricevere lo Spirito Santo. Dato che la menzogna e le bugie possono esserci propinate in ogni momento, abbiamo bisogno dell'influenza costante dello Spirito, della verità, che ci risparmia i momenti di dubbio. Quando era membro del Quorum dei 12 Apostoli, George Q. Cannon ci incoraggiava a richiedere costantemente la compagnia dello Spirito. Egli promise, e anche io lo prometto adesso, che se seguiremo tale strada, non ci mancherà mai la conoscenza della verità. Non saremo mai nel dubbio o nell'oscurità, e la nostra fede sarà forte, la nostra gioia completa. Abbiamo bisogno dell'aiuto costante dato dalla compagnia dello Spirito Santo anche per un altro motivo. La morte di una persona cara può giungere in modo inaspettato. È la testimonianza data dallo Spirito Santo della realtà di un Padre Celeste amorevole e di un Salvatore risorto a donarci speranza e conforto quando perdiamo chi amiamo. Tale testimonianza deve essere vivida quando la morte arriva. Quindi, per svariati motivi, ci serve la compagnia costante dello Spirito Santo. Noi la desideriamo, ma sappiamo anche per esperienza che non è facile da mantenere. Nella vita quotidiana, ognuno di noi pensa, dice e fa cose che possono offendere lo Spirito. Il Signore ci ha insegnato che lo Spirito Santo sarà il nostro compagno costante quando avremo il cuore pieno di carità e quando la virtù adornerà i nostri pensieri senza posa. A coloro che fanno fatica a raggiungere gli standard elevati necessari a qualificarsi per il dono della compagnia dello Spirito, offro queste parole di incoraggiamento. Avete vissuto momenti in cui avete sentito l'influenza dello Spirito Santo. Potrebbe essere successo oggi. Potete trattare tali momenti di ispirazione come i semi della fede descritti da Alma. Piantate ogni seme. Potete farlo agendo in base al suggerimento che ricevete. La vostra ispirazione più preziosa sarà per voi sapere ciò che Dio vuole che facciate. Se è quella di pagare la decima o di visitare un amico sofferente, dovreste farlo. Qualunque sia, agite di conseguenza. Quando avrete dimostrato la volontà di obbedire, lo Spirito vi manderà altre impressioni su ciò che Dio vorrebbe che faceste per Lui. Se obbedirete, le impressioni derivate dallo Spirito arriveranno più spesso, rendendolo sempre più vostro compagno costante. Il vostro potere di scegliere il giusto aumenterà. Potete sapere quando tali impressioni di agire provengono dallo Spirito invece che dai vostri desideri personali, quando le impressioni combaciano con ciò che il Salvatore e i suoi profeti e apostoli viventi hanno detto. Potete scegliere di obbedire con sicurezza. Allora il Signore manderà il suo Spirito ad aiutarvi. Per esempio, se ricevete l'impressione spirituale di onorare il giorno del Signore, specialmente quando sembra difficile, Dio vi manderà il suo Spirito come aiuto. Aiuto che è arrivato a mio padre anni fa, quando il lavoro lo ha portato in Australia. Una domenica era da solo e voleva prendere il sacramento. Non era riuscito a trovare informazioni sulle riunioni della Chiesa, così ha iniziato a camminare. Pregava a ogni incrocio per sapere da quale parte andare. Dopo aver camminato e svoltato per un'ora, si è fermato di nuovo per pregare. Ha avuto l'impressione di dover imboccare una strada in particolare. Poco dopo ha iniziato a sentire un canto provenire dal piano terra di un edificio vicino. Ha guardato attraverso una finestra e ha visto alcune persone sedute accanto a un tavolo coperto da una tovaglia bianca e su cui c'erano i vassoi del sacramento. Ora, a voi non sembrerà tanto importante, ma per lui è stato qualcosa di meraviglioso. Sapeva che la promessa della preghiera sacramentale si era adempiuta. Ricordarsi sempre di lui e obbedire ai suoi comandamenti che egli ha dati loro per poter avere sempre con sé il suo Spirito. Quello era solo un esempio delle volte in cui mio padre ha pregato e poi ha fatto ciò che lo Spirito gli ha detto essere la volontà di Dio per lui. Papà ha continuato a farlo nel corso degli anni, come faremo voi e io. non parlava mai della propria spiritualità, continuava semplicemente a compiere piccoli atti per il Signore. Ogni volta che qualche gruppo di santi degli ultimi giorni gli chiedeva di parlare loro, lo faceva. Non importava che fossero in 10 o in 50 o che fosse più o meno stanco. Rendeva la propria testimonianza del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e dei profeti tutte le volte che lo Spirito lo spingeva a farlo. Le sue chiamate più importanti nella Chiesa sono state nel Sommo Consiglio del Palo di Bonneville, dove ha estirpato erbacce nella fattoria del palo e ha insegnato nella classe della scuola domenicale. Nel corso degli anni, lo Spirito Santo gli è stato accanto come suo compagno. Sono stato accanto a mio padre, in una stanza di ospedale. Mia madre, sua moglie per 41 anni, giaceva sul letto. L'avevamo osservata per ore. Abbiamo iniziato a vedere che le smorfie di dolore scomparivano dal suo volto. Le sue dita, che erano rimaste serrate in un pugno, si erano rilassate, le braccia distese lungo i fianchi. I decenni di dolori causati dal cancro stavano per finire. Sul suo volto ho visto pace. Ha fatto un paio di respiri corti, poi un rantolo e poi si è spenta. Siamo rimasti ad aspettare per vedere se avrebbe fatto qualche altro respiro. Alla fine papà ha detto con calma: una bambina è tornata a casa. Non ha versato lacrime. Non lo ha fatto perché lo Spirito Santo gli aveva già dato da tempo una chiara visione di chi era lei, da dove veniva, chi era diventata e dove stava andando. Lo Spirito gli aveva reso testimonianza molte volte di un amorevole Padre Celeste, di un Salvatore che aveva spezzato i legami della morte e della realtà del suggellamento nel Tempio alla moglie e alla famiglia. Lo Spirito gli aveva assicurato da tempo che la bontà e la fede di sua moglie l'avevano resa degna di tornare a casa, dove sarebbe stata ricordata quale meravigliosa figlia della promessa e sarebbe stata accolta con onore. Per mio padre c'era molto più di una speranza. Lo Spirito Santo l'aveva resa una realtà. Ora, alcuni potrebbero dire che le sue parole, le immagini che aveva in mente sulla casa celeste, erano solo illusioni, il parere confuso di un marito nel momento della perdita. Ma egli aveva conosciuto le verità eterne nell'unico modo possibile. Era uno scienziato che aveva ricercato la verità sul mondo fisico per tutta la sua vita adulta. Usava gli strumenti della scienza abbastanza bene da essere stimato da colleghi in tutto il mondo. Molto di quello che ha fatto nell'ambito della chimica derivava dal visualizzare in mente le molecole in movimento e poi dal confermare tale visione con degli esperimenti in laboratorio. Ma aveva seguito un percorso diverso per scoprire le verità che erano più importanti per lui e per ognuno di noi. È solo mediante lo Spirito Santo che possiamo vedere le persone e gli eventi come li vede Dio. Tale dono è continuato in ospedale dopo la morte della moglie. Abbiamo raccolto gli effetti di mia madre per portarli a casa. Papà si è fermato a ringraziare ogni infermiera e ogni dottore che incontravamo andando verso l'auto. Ricordo che sentivo di dovercela andare per rimanere soli con il nostro dolore. Ma mi rendo conto adesso che mio padre vedeva cose che solo lo Spirito Santo avrebbe potuto mostrargli. Egli vedeva quelle persone come angeli, mandati da Dio a vegliare sulla sua amata. Forse essi si consideravano assistenti sanitari professionisti, ma papà li ringraziava a nome del Salvatore. Lo Spirito Santo ha continuato a influenzarlo quando siamo arrivati a casa dei miei genitori. Abbiamo parlato per qualche minuto in salotto. Papà si è scusato ed è andato nella vicina camera da letto. Dopo alcuni minuti è tornato in salotto. Aveva un bel sorriso. Si è diretto verso di noi e ha detto con tranquillità: ero preoccupato che Mildred arrivasse nel mondo degli spiriti da sola. Pensavo che si sarebbe sentita persa tra la folla. Poi ha detto allegramente: ho pregato proprio ora. So che Mildred sta bene. Mia madre era lì ad accoglierla. Ricordo di aver sorriso quando l'ho detto, immaginando mia nonna che correva con le sue gambette corte, facendosi largo tra la folla per essere sicura di farcela incontrare e ad abbracciare sua nora al suo arrivo. Ora, una delle ragioni per cui mio padre ha chiesto e ricevuto tale conforto era che aveva sempre pregato con fede, fin da bambino. Era abituato a ricevere risposte che gli arrivavano nel cuore per dargli conforto e direzione. Oltre ad avere l'abitudine di pregare, egli conosceva le scritture e le parole dei profeti viventi, quindi riconosceva i suggerimenti dello Spirito a lui noti. La compagnia dello Spirito aveva fatto più che confortarlo e guidarlo, lo aveva cambiato mediante l'espiazione di Gesù Cristo. Quando accettiamo la promessa di avere sempre con noi lo Spirito, il Salvatore può garantirci la purificazione richiesta per avere la vita eterna, il dono più grande di tutti. Ricordate le parole del Salvatore. Ora questo è il comandamento, pentitevi, voi tutte estremità della terra, venite a me e siate battezzati nel mio nome, per poter essere santificati mediante il ricevimento dello Spirito Santo, per poter stare immacolati dinanzi a me all'ultimo giorno. Tali comandamenti sono accompagnati dalla promessa fatta dal Signore. Ed ora in verità ti dico, riponi la tua fiducia in quello Spirito che conduce a fare il bene, sì, ad agire con giustizia, a camminare con umiltà, a giudicare con rettitudine. E questo è il mio Spirito. In verità ti dico, ti impartirò del mio Spirito, che illuminerà la tua mente, che riempirà la tua anima di gioia. Vi rendo la mia testimonianza del fatto che Dio Padre vive, che il Gesù Cristo risorto guida la sua Chiesa, che Thomas S. Monson detiene tutte le chiavi del sacerdozio e che la rivelazione che giunge mediante lo Spirito Santo guida e sostiene la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e i suoi umili membri. Inoltre, vi rendo testimonianza che questi magnifici uomini che sono stati chiamati e che oggi ci hanno parlato come testimoni di Gesù Cristo e come membri del Quorum dei Dodici Apostoli, io vi rendo testimonianza che so che lo Spirito ha spinto il Presidente Monson a chiamare proprio questi uomini e che essi sono stati chiamati da Dio. Di questo rendo testimonianza. E se avete ascoltato le loro testimonianze, allora lo Spirito vi ha confermato quello che io vi sto dicendo, che li ha chiamati Dio. Li sostengo, li amo, e so che il Signore li ama e li sostiene nel loro servizio. E lo faccio nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
Our Heavenly Father.
Caro Padre Celeste, questo bellissimo inno ci ha aiutato a sentire il tuo spirito e siamo grati per la restaurazione e per la conoscenza e il potere di Dio che si espande in tutta la terra. Ti ringraziamo per tutte le sensazioni ispirate che abbiamo sentite e i messaggi da coloro che sono stati chiamati oggi qui e con onestà e sincerità ci hanno parlato. Ti ringraziamo per il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson, e per la sua cura e per i consigli che ci dà con amore. Siamo benedetti e grati di vivere in un giorno in cui i profeti e gli apostoli sono qui sulla terra oggi e possono parlare per noi. Ti preghiamo per loro e per le nostre famiglie. Grazie, aiutaci anche a fare tutte le cose che possiamo aver sentito oggi e ti preghiamo di aiutarci a cercare e a rinforzare e sostenere il potere con potere il nostro Salvatore Gesù Cristo, perché possa aiutarci le cose che vuoi che noi facciamo ed essere quello che tu vuoi noi che siamo. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
This has been a broadcast of the 180.
Vi abbiamo trasmesso la 185esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.